Cari fratelli, voglio cominciare il sermone di questa mattina con una domanda per voi, per noi. Voglio chiedervi se siete a conoscenza della ragione per la quale principalmente siamo stati creati. Come credenti dovremmo sapere che siamo stati creati principalmente per dare gloria a Dio e poi per vivere in un rapporto ricco, amorevole, intimo con Lui. Questa realmente, secondo il piano di Dio, è l'unica vita che ha vero valore. Ora, naturalmente, è importante per noi capire come possiamo vivere così. E per poter vivere così, dobbiamo anzitutto vedere sempre di più la gloria di Dio. Poi dobbiamo stimare sempre di più l'immenso tesoro che è rappresentato dalla Sua parola. E in ultimo, ma non per ultimo, dobbiamo vederci sempre di più come Lui ci vede, sia praticamente per giungere alla salvezza, e questo naturalmente ci viene rivelato dalla Sua parola, qual è la strada che Lui ha scelto per giungere alla salvezza ed entrare in un rapporto pacifico con Lui, ma anche una volta salvati, secondo quel processo di santificazione che ci occorre per raggiungere il cielo, e quindi praticamente per essere sempre più santi davanti a Lui, per vivere una vita sempre più degna davanti a Lui, confessando i nostri peccati, sia quelli più evidenti, ma anche quelli più nascosti. Questa mattina studieremo assieme il Salmo 19, il quale nella sua interezza può rappresentare per noi un valido aiuto in tutti i campi che abbiamo appena citato. Realmente vedremo questa mattina soltanto la prima parte di questo salmo, ma teniamo a mente che il Salmo 19 rappresenta una preziosa guida per ogni credente al fine di vivere come Dio ci vuole. Ora, per quale ragione però in particolare ho scelto il Salmo 19 per la predicazione di questa mattina? Beh, ho scelto il Salmo 19 intanto perché il Salmo 19 è veramente un salmo straordinario, perché rappresenta in sé una testimonianza profonda del Dio vivente, del Dio creatore, il quale si rivela in generale all'umanità, all'uomo, e lo fa secondo due modi principali: tramite la sua creazione prima e tramite la sua parola dopo. E questa seconda rivelazione, questa seconda testimonianza, che agendo per modo di dire nell'intimo del credente, manifesta quella che è una terza testimonianza divina all'interno dell'individuo, ma che veramente può rivelare Dio e chi egli è soltanto nell'individuo spiritualmente rigenerato, soltanto nel vero adoratore, cioè soltanto in un credente genuino. A questo proposito, cominciamo col dire che il Salmo 19 rappresenta il primo testo della Bibbia che ci fornisce una dichiarazione completa sulla superiorità della rivelazione scritta di Dio, ossia praticamente della Scrittura. E non è soltanto il primo testo in ordine di comparizione nella Scrittura che fa questo, ma potrei dire che è il testo definitivo riguardo a questo argomento. E come fa tutto ciò? Paragona la verità della Scrittura a quella che è la grandiosità mozzafiato della creazione di Dio. E fa quindi questa dichiarazione: nonostante la creazione rappresenti un qualcosa di meraviglioso e di straordinario, e quindi di glorioso, riflettendo la gloria del Creatore, nonostante questo, la gloria della Scrittura è maggiore di tutta la gloria della creazione di Dio. E questo è molto importante da tenere a mente. In tal senso, infatti, il Salmo in sé rappresenta un'affermazione, oltre che definitiva, anche radicale, dell'assoluta perfezione, affidabilità e potenza della Scrittura. Questo lo vedremo meglio la prossima volta, poiché oggi ci occuperemo, come ho detto, della prima parte del Salmo e quindi della creazione, e quindi di come la creazione rivela Dio. Ma il Salmo in sé, ripeto, lo vedremo meglio la prossima volta, afferma categoricamente l'autorità, la necessità, la sufficienza l'inerranza e la chiarezza della parola di Dio. Cioè quelle che sono le caratteristiche principali o perfezioni, di cui ho anche parlato in passato, in altri studi da qui, della parola, vengono chiaramente esposte in pochi versetti in questo salmo. Quindi cosa fa questo salmo? Il salmo pone la scrittura al di sopra di ogni altra pretesa di verità riguardo a Dio, riguardo all'universo da lui creato, riguardo al bisogno di ogni uomo in ogni tempo. Anzi, potrei dire a questo proposito che non c'è in tutta la scrittura non soltanto un testo definitivo così come il Salmo 19 riguardo ad essa, ma anche una sintesi più stretta, più succinta delle qualità che ho summenzionato riguardo alla scrittura stessa. Il Salmo 19, forse meno conosciuto, è in un certo senso una sintesi del Salmo ben più noto, 119, che è il capitolo più lungo di tutta la scrittura. Ma in pratica tutte quelle verità che vengono presentate nel Salmo 119 in 176 versetti, qui le ritroviamo condensate, ristrette e esposte in poco più di 7-8 versetti. Quindi veramente ritroviamo le stesse verità della scrittura e la stessa alta visione della scrittura da parte del salmista. Ora, se vogliamo veramente vivere in ubbidienza a Dio e sottomessi alla sua parola, dobbiamo abbracciare come credenti la stessa alta visione della scrittura che qui l'autore del Salmo manifesta attraverso di esso. Riguardo proprio invece alla struttura di questo Salmo, alcuni critici che lo hanno studiato hanno detto che non è un Salmo in un certo senso, ma sono due. I primi sei versetti rappresentano un salmo, gli ultimi otto rappresentano un altro. Ora, in realtà già ho detto che c'è una distinzione nel salmo fra le due rivelazioni di Dio. Realmente ho parlato addirittura di tre rivelazioni o testimonianze di Dio. Però questa non è una ragione sufficiente per pensare che abbiamo di fronte due salmi e non uno. Questo realmente è un unico inno scritto da un unico autore ispirato, vale a dire Davide, e ha un unico tema unificante, quello che Dio ha manifestato se stesso e la sua gloria. Ora, la prima delle due rivelazioni principali di cui vi ho parlato, cioè quella della creazione, è una rivelazione non verbale, quindi senza parole, mentre la seconda, praticamente, quella della scrittura, è una rivelazione verbale, cioè ricca di parole. La prima è una rivelazione non scritta, quella della creazione. La seconda rivelazione invece è scritta, e appunto la chiamiamo la scrittura. Tanto la creazione, quindi, quanto la scrittura ci presentano Dio e la sua gloria, ma lo fanno secondo due modalità diverse. La creazione rappresenta una rivelazione universale ed è accessibile a tutti, è una rivelazione che potremmo definire naturale, mentre praticamente la scrittura è una rivelazione in un certo senso particolare ed, essendo spirituale, è sovrannaturale. In un certo senso potremmo prendere in prestito le parole che Paolo, non so se ricordate, ha rivolto ai credenti di Corinto nella sua prima epistola, al capitolo 2. Egli sostanzialmente dice che nella scrittura troviamo tutto ciò che occhio non ha visto, né orecchio udito, né cuore d'uomo mai immaginato, cioè tutto ciò che Dio ha preparato per i suoi e ha rivelato loro mediante lo Spirito Santo. Cioè ritroviamo sostanzialmente la verità, quella che ogni credente può e a giusto diritto deve reputare come assoluta e unica verità. Quindi, a uno sguardo più attento, possiamo individuare praticamente nell'ultima parte del Salmo, questo lo vedremo ancora a seguire, quella che è una terza testimonianza di Dio, vale a dire la rivelazione di Dio nel credente. E vedremo quindi anche quella che è la risposta appropriata del credente al Dio che si rivela tramite la sua rivelazione scritta. Quindi, brevemente, ho pensato a questo schema per questo salmo. I primi sei versetti costituiscono la rivelazione di Dio nella sua creazione e anche l'oggetto del nostro studio questa mattina. I versetti da 7 a 11 successivi rappresentano la rivelazione di Dio nella scrittura. E infine i versetti da 12 a 14 rappresentano la rivelazione di Dio nel suo adoratore, ovvero la risposta orante, cioè in preghiera del credente, alla rivelazione di Dio. Quindi, riassumendo, questo salmo rappresenta da parte di Dio un invito a guardare in alto e vedere praticamente la maestà della sua creazione, onde poter vedere in essa il riflesso dell'esistenza e della gloria di Dio. Rappresenta nello stesso tempo, a seguire, un invito a guardare in basso, cioè la sua rivelazione scritta, per vedere praticamente chi è questo Dio, quindi conoscerlo anche in senso ovviamente salvifico, e conoscere quindi i termini per entrare in una relazione pacifica e redentrice con Lui. E infine rappresenta un invito, una volta ricevuta questa rivelazione, a guardare dentro di noi per vedere come Lui ci vede, al fine di poterlo pregare di renderci come Lui ci vuole. Pertanto, come dicevo, andiamo adesso a vedere proprio questi primi sei versetti, che saranno l'oggetto più dettagliato dello studio del Salmo. Ve li leggo. Al direttore del coro. Salmo di Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode, lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Quindi, se guardiamo nel complesso, come ho anticipato, questi sei versetti, troviamo qui quella che è la rivelazione naturale di Dio, del Creatore, vale a dire quella che i teologi definiscono la rivelazione generale di Dio. Quindi praticamente ciò che possiamo cogliere subito a colpo d'occhio dalla lettura di questi sei versetti è che metaforicamente la creazione viene presentata come un predicatore, un potente predicatore, ed è un predicatore che sotto ogni aspetto, lo vedremo meglio man mano che vedremo i versetti più nel dettaglio, è più diligente, più accurato, più esaustivo di qualunque predicatore umano riguardo a questo argomento. Perché, ripeto, come vedremo meglio man mano, versetto 2 predica in ogni momento, versetto 3 lo fa in tutte le lingue, anzi direi al di sopra del linguaggio umano, e poi lo fa versetto 4 in tutti i luoghi. Quindi quello che comprendiamo banalmente, velocemente da questi versetti è che attraverso la sua creazione Dio si è messo in mostra. Dio sta rivelando all'uomo attraverso il creato che lui c'è ed è un Dio onnipotente, infinito e glorioso. Tutta la creazione in senso generale, sia la creazione microscopica, quella cioè che riusciamo meglio a vedere o a volte solo a vedere tramite l'ausilio della tecnologia, ma anche quella macroscopica rivela Dio e i suoi invisibili attributi. Però Dio ha scelto attraverso il salmista di mostrarsi e di rivelarsi in maniera particolare attraverso quella che potremmo definire la macrocreazione, cioè il creato che vediamo coi nostri occhi intorno a noi, particolarmente riguardando al contenuto del Salmo, guardando i cieli. E questa creazione a nessuno può sfuggire, nessuno può mancare di notarla. Teniamo inoltre bene a mente, mentre studiamo questo Salmo, che questo è un Salmo di Davide. Davide in gioventù era un pastore di pecore e sicuramente avrà trascorso molti giorni, anche molte notti all'aperto con il suo gregge. Quindi avrà avuto sicuramente modo di stare a contatto con la creazione di Dio, di stupire riguardo a questa creazione e quindi, guidato dallo Spirito Santo, di comporre un così meraviglioso inno. Quindi, in sostanza, attraverso gli occhi di Davide, lo Spirito Santo di Dio richiama la nostra attenzione su ciò che è ovvio, anzi su ciò che è più ovvio per ogni individuo in ogni tempo, sulla sua creazione e quindi i cieli, i corpi celesti e, come abbiamo letto, in particolare il sole e la sua attività. Guardate qui con me il primo versetto che vi rileggo. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Ecco qui, come ho detto, che la creazione metaforicamente viene individuata come un predicatore, un potente predicatore. E questo versetto in particolare rappresenta uno dei passaggi chiave di tutta la scrittura riguardo alla rivelazione naturale di Dio. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo sostanzialmente che tutta la natura è un grandioso sermone, è una meravigliosa dimostrazione pratica di chi è Dio, della sua saggezza, della sua fedeltà e anche dei suoi meravigliosi invisibili attributi. Possiamo dire che l'intero mondo fisico è un traboccare della gloria di Dio. Numerosi commentatori hanno definito la creazione come un teatro per la gloria di Dio. Addirittura Giovanni Calvino lo definì il meraviglioso teatro. Ora, noi cosa andiamo a fare in un teatro? Che cos'è un teatro per noi? Beh, ovviamente se ci rechiamo in un teatro andiamo praticamente per vedere uno spettacolo. Ecco, alla stessa maniera possiamo pensare che la natura rappresenta il teatro di Dio non per vedere uno spettacolo, ma per vedere in un certo senso la sua gloria spettacolare. Noi nella creazione vediamo riflessa la gloria spettacolare di Dio. Con un'altra figura potrei dire praticamente che è come se Dio avesse incastonato nella sua creazione un brillante che riflette praticamente la sua gloria, in maniera tale che quando noi vediamo la creazione, quelle meravigliose scene mozzafiato che possiamo vedere se abbiamo la fortuna di farlo dal vivo, anche tramite i documentari su internet, in TV, quando pensiamo per esempio alla vita degli organismi viventi sulla Terra, o anche quando, in senso generale, potrei qui stare una giornata a citare altre meraviglie della creazione, pensiamo in generale a una delle glorie dell'universo, le nostre menti dovrebbero andare immediatamente all'autore di tutto questo, al creatore, cioè a Dio. In altri termini, tutta la creazione punta come un dito indicato, indicante una direzione a Dio e alla sua gloria. Questo non è banale da sottolineare, anche per noi è importante sottolineare questo, perché anche se la creazione di per sé, come stiamo dicendo a più riprese, è grandiosa, è meravigliosa, tuttavia non è essa che qui viene principalmente esaltata. Cioè, noi stiamo esaltando la creazione, ma non è la sua gloria che principalmente vogliamo fissare, ma è la gloria piuttosto del creatore, che è l'autore, come ho detto, di questa magnificenza. Questo per noi è fondamentale, lo ribadisco, perché quanto stiamo dicendo ci protegge dall'idolatria. Sappiamo che molti là fuori, per esempio alcuni naturalisti, quasi idoleggiano praticamente lì la creazione, ne fanno realmente un idolo. Noi come credenti sappiamo che Dio non è nella creazione, è al di sopra e al di fuori della creazione, quindi trascende la creazione e possiede una gloria che è infinitamente più grande di tutta la sua gloriosa creazione. Ora, con maggiore dettaglio riguardo a questo primo versetto, i cieli che qui vengono citati si riferiscono in generale a tutto lo spazio, l'immenso, infinito e sterminato spazio con tutti i corpi celesti che esso contiene, e altri ne stiamo ancora scoprendo man mano che la tecnologia si muove in questa direzione, nella direzione quindi di un miglioramento in questo senso. Mentre invece il firmamento fa riferimento soltanto alla volta celeste, a quella che sostanzialmente possiamo vedere a colpo d'occhio alzando il nostro sguardo verso il cielo. Inoltre, Davide utilizza qui due verbi, raccontare e annunciare, dice: i cieli raccontano, il firmamento annuncia, che hanno il senso di rivelare testualmente. Il senso è quello. Quindi il salmista li usa proprio per dire, come ho già detto, che Dio si è rivelato, anche come dice Paolo nell'epistola ai Romani, primi capitoli, quando parla della rivelazione di Dio. Ha rivelato il suo potere e la sua divinità nella sua creazione, tanto nell'universo tutto, quello che qui ci viene presentato come il cielo, che in quella parte dell'universo che possiamo ammirare in un certo senso e con un certo dettaglio anche ad occhio nudo, vale a dire il firmamento. Ora, anche la stessa immensità del cielo, i corpi celesti che contiene, in particolare le stelle, la grandezza di questi corpi, le loro distanze infinite, ci parlano proprio della gloria di Dio e di quella che è stata l'opera delle sue mani. Questo rivela che Dio è un Dio glorioso, è un Dio saggio, e la sua saggezza ha molte forme. Potrei parlare di una saggezza multiforme da parte di Dio nel creare tutto questo. Non so se vi siete mai chiesti, io magari per deformazione un po' professionale l'ho fatto, quante stelle siano contenute nell'universo. Ovviamente non possiamo fornire un numero preciso, e non vi sto dicendo questo tanto per intrattenervi, però per darvi un'idea veramente ancora più profonda. Io stesso stupisco nel leggere poi questi numeri e questi dati. Però possiamo fare una stima, che naturalmente rappresenta comunque una stima, quindi un numero anche in crescente evoluzione man mano che vediamo sempre di più dell'universo. Posso parlarvi semplicemente della parte dell'universo che noi vediamo, e nella parte dell'universo che noi vediamo ci sono circa 1.000 miliardi di galassie. 1.000 miliardi. Ho già difficoltà a pronunciare questo numero. Ciascuna delle 1.000 miliardi di galassie possiede circa 100 miliardi di stelle. Per arrivare al numero delle stelle che potenzialmente occupano l'universo a noi visibile, è sufficiente una banale moltiplicazione. E vi leggo il numero, e ripeto, ho già difficoltà a leggerlo: 100.000 miliardi di miliardi di stelle nel solo universo a noi conosciuto, quello che possiamo vedere con l'attuale tecnologia. Forse un'idea più concreta, però non sono molto sicuro di questo, la potreste avere quando andate a mare, la prossima volta che andate a mare, siamo in stagione, quindi è una cosa fattibile, e considerate la sabbia del mare, i granelli di sabbia. Pensate a quanti granelli di sabbia ci sono sul pianeta Terra. Poi dopo che, se siete come me, vi fa male la testa, quando ha terminato di farvi male, pensate che per ogni granello di sabbia presente sulla Terra, con questa stima, ci sono circa 10 stelle nell'universo. Questo in qualche modo forse può aiutarvi a capire quante stelle ci sono. Potremmo quindi pensare in un certo senso a un Dio creatore che ha creato l'universo e poi lo lascia a sé, che quindi questo universo in qualche maniera sia fuori dal suo controllo. Ma questo è l'opposto di quello che la scrittura ci mostra. Vi voglio leggere a questo proposito un versetto di un altro salmo, il Salmo 147. Guardate cosa dice riguardo a Dio, al suo perfetto controllo sull'universo. Il Salmo 147 al versetto 4, parlando del Dio creatore, dice: egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Non credo che io debba aggiungere parole per convincervi o per stupirvi ancora di più di quanto il testo nudo e crudo, per modo di dire, dovrebbe suscitare in voi meraviglia e stupore. In me senz'altro lo ha fatto. Ecco perché Davide in questo salmo, volendo parlare della creazione e volendoci dire quanto la creazione manifesti la gloria di Dio, fa sì che noi possiamo concentrare la nostra attenzione proprio sulle stelle, sul cielo, sul firmamento, sui corpi celesti. Guardate anche Isaia, un altro versetto che ricalca un po' il contenuto di questo che ho appena letto del Salmo 147. Ve lo leggo io. Isaia capitolo 40, versetto 26, raccoglie in qualche maniera un invito da parte di Dio a guardare il cielo. Guardate cosa dice: levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito. Le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una. Stiamo parlando di una potenza incomprensibile, imparagonabile, inavvicinabile, inuguagliabile. Non esiste nulla in tutta la creazione che minimamente possa avvicinarsi a questo. E Dio lo fa proprio per far capire questo ai suoi lettori, anche qui in Isaia. Leggo anche il versetto precedente a questo brano che ho appena letto. Guardate cosa dice, è Dio che parla. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale, dice il Santo? È incredibile. Dio proprio dice, se volete avere un'idea di chi io sia, guardate la volta celeste e guardate se intorno a voi, a vostra conoscenza, c'è qualcosa che sia soltanto lontanamente avvicinabile a me e alla mia potenza. Un ultimo versetto, in questo senso, che ha colpito tanto anche me, dopo averlo letto, è contenuto nel Salmo 104, un salmo che fra le altre cose è stato predicato qui un po' di tempo fa, non so se ricordate, da Massimo Mollica, un salmo bellissimo che ci ha tanto edificato e che parla ancora di Dio e della sua creazione. E c'è un versetto in modo particolare, il versetto 2, che è un versetto assolutamente incredibile, anche questo ve lo leggo. Parla di Dio e dice: egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Io non so se riuscite a immaginare qualcosa, se si possa immaginare qualcosa più grande dei cieli. Eppure qui troviamo scritto che Dio stende i cieli, forse come una casalinga stenderebbe una tovaglia, una coperta, un lenzuolo, non lo so. Stende i cieli come una tenda. È assolutamente incredibile. E tutto questo soltanto per dirvi, e lo sapete, non ho bisogno naturalmente di convincervi di questo, che l'universo per noi è letteralmente infinito. Ci sono delle galassie, delle stelle che noi neanche riusciamo a vedere, possiamo soltanto immaginare al giorno d'oggi, non so neanche se un domani la tecnologia ci permetterà di vedere agli estremi confini dell'universo. Ma per Dio questa creazione è soltanto un punto di partenza per aiutarci ad afferrare la sua immensità, la sua infinita potenza, la sua infinità in generale. Non c'è nessuno come lui veramente in tutto il creato. Ora, fra le infinite miriadi di miriadi, come abbiamo letto, di stelle in tutta la creazione, c'è naturalmente il Sole. Non che il Sole, alla luce di tutta la tipologia delle stelle che esistono dell'universo, sia una stella particolare, anzi è una forse fra le più piccole, tecnicamente è una nana gialla, quindi è una stella piccola in senso generale, però per noi è il nostro Sole in un certo senso, perché è il centro della nostra vita e soprattutto per gli antichi era il centro, lo è anche per noi realmente, del nostro universo. La nostra vita dipende praticamente dal Sole. Ecco che il Sole, già dal versetto 2, ci viene presentato seppur in maniera implicita. Il salmista al versetto 2 dice: un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Questa conoscenza quindi di Dio, che viene predicata, proclamata metaforicamente da questo grande predicatore che è la creazione, come abbiamo visto al versetto primo, viene trasmessa giorno dopo giorno dopo giorno e notte dopo notte dopo notte. Veramente quindi ci troviamo qui di fronte a un predicatore potente che predica senza stancarsi mai, in ogni momento, in ogni istante. Questa predicazione è incessante, è continua. Quindi tutte queste meraviglie di cui abbiamo parlato e, che possiamo, e di cui possiamo godere e vedere nello spazio vengono mostrate anche nel tempo. Per cui non è che abbiamo un'istantanea e basta, quindi se la cogliamo bene, se no... È un continuo, è una continua predicazione, rivelazione senza sosta della creazione di Dio. Ora, questa coerenza, diciamo, di questo schema giorno-notte, notte-giorno, e questa fedeltà con cui Dio preserva questi schemi, risalgono, se ricordate, al patto che lui fece con Mosè, Genesi 8. Non so se ricordate il versetto 22, finché la terra durerà, semine raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Noi possiamo confidare che questo schema è e resterà per sempre finché la terra sarà la nostra terra. Perché Dio lo ha promesso e perché Lui, che in principio, se ricordate Genesi 1:3, separò la luce dalle tenebre. E ancora, questo stesso motivo, giorno-notte, lo ritroviamo ancora in Isaia, sempre con lo stesso scopo. Guardate, vi leggo Isaia capitolo 45, i versetti da 5 a 7. Sono delle parole che tramite Isaia Dio rivolge a Ciro, il re di Persia. Guardate cosa dice. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. La presenza di Dio, l'esistenza ovviamente, ma anche la potenza, la sua fedeltà, sono rivelate nella creazione da ogni parte sulla terra. Qui dice al versetto 6, da oriente a occidente. Cosicché quando le persone vedranno la luce, vedranno le tenebre, vedranno il sole, riconosceranno, insieme a tutte le altre opere della creazione ovviamente, che non c'è nessun Dio creatore al di fuori del nostro Dio, di colui cioè che forma la luce e crea le tenebre. È interessante, ho citato questo passo proprio, diciamo, a fagiolo in un certo senso, perché anche Isaia in questo contesto ricollega la creazione di Dio e il contrasto fra luce e tenebre, fra luce e oscurità, a una proclamazione dell'esistenza di Dio e della sua infinita saggezza, della sua infinita gloria. E poi qui a questo punto il salmista va diretto e fa delle dichiarazioni veramente incredibili. Va ancora più nel dettaglio riguardo a come la creazione riveli Dio. E ci dice che questa rivelazione divina non è formata né da parole né da voce. Lo abbiamo detto anche parlando dell'introduzione del Salmo. Ma, paradosso, come una situazione paradossale, non ha parole, non ha voce, il suo suono, ossia la sua armonia e i suoi accenti, vale a dire, potremmo dire, il suo messaggio, raggiungono tutta la terra. Questo viene commentato nel versetto 3 del Salmo e nella prima parte del versetto 4 che vi rileggo. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Ancora una volta, la creazione è un potente predicatore che predica in tutte le lingue, anzi, come ho detto all'inizio, al di sopra della comprensione del linguaggio umano, e predica in tutti i luoghi. Qui, quindi, in senso quasi paradossale e metaforico, Davide ci parla di una voce che si diffonde per tutta la terra. Ma a cosa si riferisce esattamente qui Davide parlando della voce? Sappiamo bene che il sole non ha un suo linguaggio, il sole non ci parla. La stessa cosa potrei dire, non so, delle nuvole. Non ci possiamo aspettare, per esempio, che entriamo in una foresta e sentiamo improvvisamente gli alberi cominciare a parlare o a cantare. Allora, di cosa sta parlando qui Davide? Di quale discorso sta parlando che si diffonde per tutta la terra? Il discorso di cui parla è insito, è contenuto nella natura stessa della creazione e dello scopo per il quale è stata creata. E ancora qui dovremmo tornare a Genesi 1 per avere un maggiore dettaglio. Ma per dirvi, i cieli come raccontano la gloria di Dio? Semplicemente adempiendo a quello che è il compito che Dio ha loro assegnato. Cosa fanno? Ripeto, lo sappiamo, potremmo leggerlo meglio in Genesi 1, i versetti da 14 a 18 lo dicono nello specifico, ma cosa fanno i cieli? Forniscono luce per individuare e contraddistinguere i giorni e le stagioni. Ecco come i cieli rivelano e parlano con la loro voce alla a noi tramite la creazione. La terra stessa grida lodi, potremmo dire, al suo creatore, semplicemente adempiendo alla vocazione alla quale praticamente è stata chiamata, cioè produrre vegetazione, fiorire, crescere e fornire del cibo anche per gli altri esseri viventi. Quindi la creazione parla e ovviamente non lo fa in modo udibile e testimonia in questa maniera di Dio semplicemente, come ho detto, adempiendo al fine per il quale è stata creata. E quindi i suoi accenti, o meglio, come dice la Nuova Diodati, il cui messaggio, il messaggio di questa creazione si diffonde per tutta la terra e giunge fino all'estremità del mondo. Allora, sia che ci troviamo in Italia, sia che ci troviamo negli Stati Uniti, sia che ci troviamo in Brasile, in Russia, ovunque ci troviamo oggi, se alziamo i nostri occhi al cielo, possiamo vedere, sentire questa voce che ci parla e ci testimonia del Dio creatore. Questa testimonianza e questa voce trascende ogni cosa, trascende i confini geografici, trascende l'etnia, trascende la lingua parlata, trascende veramente tutto. In particolare, e questo voglio sottolinearlo proprio per capire quanto veramente è meravigliosa, armoniosa e come funziona bene, per modo di dire, la creazione sotto il controllo di Dio, il termine suono nella Nuova Diodati viene reso con la parola armonia, che è un termine che sicuramente non suona strano a coloro i quali in particolare sono amanti della musica e suonano uno strumento. Tutta la creazione può essere immaginata come una grande orchestra, ciascun elemento della stessa suonante la sua parte, che nel complesso è un'armonia che raggiunge tutta la terra. Giunto quindi a questo punto, volendo dare ancora ulteriori dettagli, Davide si concentra sul sole e la sua attività. Cosa dice? Versetto 4. L'addio ha posto una tenda per il sole ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode, lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Quindi Davide continua sulla scorta dei versetti 3 e la prima parte del versetto 4 a fornire ancora dei dettagli su come i cieli dichiarano la gloria di Dio. E quindi giunge proprio al sole e alla sua attività. Perché fa questo Davide? Beh, abbiamo detto che il sole è il centro della nostra vita e quindi questa è già una valida motivazione. Ha la nostra attenzione, anche se non volessimo, il sole. Ma è possibile pure che Davide abbia praticamente considerato il sole e ha scritto questa parte del Salmo mentre contemplava un'alba, così dicono alcuni commentatori. E quindi si è rimasto talmente stupito dai meravigliosi colori dell'alba, creati proprio dal sole, dalla sua luce, che praticamente abbia scritto questa parte del Salmo per esaltare la gloria di Dio rivelata proprio attraverso il sole. In particolare ci dice che vede il cielo come una tenda, una struttura, una dimora proprio per il sole. O anche, se volessimo, la Diodati dice un tabernacolo per il sole. Non so se ricordate cos'era nell'Antico Testamento, Esodo capitolo 26 e 27, il tabernacolo. era praticamente la dimora movibile di Dio, dove Dio manifestava la sua gloria in mezzo al popolo. Quindi cosa fa il sole? Esce dalla sua tenda, percorre praticamente il suo corso e poi torna alla fine nel suo tabernacolo, dichiarando così la gloria di Dio. Ed è interessante osservare, ricordiamoci che siamo di fronte a un salmo, quindi praticamente ci aspettiamo delle figure retoriche, poetiche, a maggior ragione. È interessante che qui il sole viene dipinto mediante due immagini molto vivide, vale a dire quella dello sposo, è così esplicita nel testo, ma anche quella di un atleta che si cimenta in una corsa. Quindi l'immagine dello sposo, anche secondo il contesto storico di Davide, ci riporta praticamente a un matrimonio. È presumibile che qui Davide abbia in vista amici dello sposo che vanno a trovare lo sposo e lo portano praticamente, lo accompagnano fuori dalla sua casa per incontrare la sua sposa. Ora, come immaginate lo sposo? Lo immaginate triste, cupo in viso, afflitto per quello che sta andando a fare? Beh, ovviamente no, un paradosso, sarebbe un paradosso. Lo immaginate gioviale, allegro, sprizzante di felicità, di una felicità talmente forte e viva che contagia gli amici, i familiari, tutto ciò che lo circonda. Ecco, Davide vede così il sole. Il sole esce dalla sua tenda, compie il suo corso con questa forza, con questa giovialità, portando vita ovunque praticamente egli passi sulla terra. Ora, invece, in base alla seconda figura, il sole viene paragonato a un uomo forte, presumibilmente un atleta che sta per scattare, come si usa dire nel linguaggio dell'atletica, dai blocchi di partenza, pronto per seguire il suo corso, e lo fa con tutta la sua forza, con tutto il suo vigore, mettendoci ogni impegno. Anche il sole fa questo, metaforicamente, nella metafora dell'atleta, e ha un suo corso. Attenzione però, qui non si sta parlando del sorgere e del tramontare del sole, perché il salmista ha già detto riguardo a questo, seppur implicitamente, non direttamente, nel versetto 2, quando ha parlato praticamente del giorno e della notte. E probabilmente non tutti sanno che il sole non è come un puntino luminoso lì all'orizzonte che occupa un posto e sta lì fermo. Il sole, lo sappiamo oggi dagli studi di astronomia, è in continuo movimento. Si muove praticamente nella Via Lattea, la galassia a cui appartiene, trascinando ovviamente con sé tutto il sistema solare per gravità, e gira intorno al centro della Via Lattea. E non lo fa neanche lentamente, perché pensate che in un secondo, secondo le stime attuali, percorre circa 320 chilometri. 320 chilometri al secondo e la sua velocità è 10 volte maggiore di quella della Terra che gira intorno adesso. E comunque non crediate che questo giro del Sole venga coperto in poco tempo, vista l'eccezionale velocità, perché è eccezionale anche la dimensione della traiettoria chiusa che viene coperta. Pensate praticamente che il cosiddetto anno galattico, cioè il tempo necessario, è di circa 230 milioni di anni. Questo ci dà ancora un'idea di quanto grande sia soltanto la nostra galassia. Ora, tutto questo potete immaginare che non fosse noto agli antichi. Vedevano il Sole un po' come anche lo immaginiamo noi visivamente, fermo lì con la Terra che gira intorno ad esso. Eppure tutto questo era, seppur in maniera diretta, non scientifica, potremmo dire, rappresentato in questo versetto del Salmo. Così, per concludere, cosa dice riguardo al sole il salmista? Che nulla sfugge al suo calore, cioè nulla è esentato da ricevere la sua energia termica. Questa affermazione finale è molto interessante perché mostra l'universalità dell'influenza del sole e fa in un certo senso come da ponte con il versetto 1 del Salmo. Cioè, come i cieli e il firmamento dichiarano e annunciano praticamente l'esistenza di questo nostro meraviglioso Dio creatore, così il Sole, a causa del suo movimento, raggiunge praticamente tutto ciò che è sotto, in un certo senso, la sua influenza, annunciando la gloria di Dio. E di cosa ci parla in modo particolare? Sappiamo che la nostra vita sulla Terra dipende dal Sole. Ci parla del potere vivificante delle opere di Dio. In questo senso, praticamente, possiamo vedere la bontà provvidenziale di Dio nel riversare sulla Terra quella luce, quel calore di cui abbiamo di bisogno. Sappiamo bene, praticamente, che non avremmo vita senza il Sole. Gli scienziati dicono che forse solo pochi microrganismi, in corrispondenza del centro della Terra, potrebbero sopravvivere se il Sole venisse istantaneamente rimosso. Ma non devo convincervi riguardo all'utilità e alla necessità assoluta, imprescindibilità dell'opera del Sole a livello vivificante sul nostro pianeta. E voglio dirvi soltanto questo. Pensate che la scienza che si occupa proprio del calore, degli scambi di calore, come quelli che appunto riguardano per esempio il Sole che dona il suo calore alla Terra, si chiama in fisica termodinamica, cioè letteralmente è potenza termica. E le sue due principali leggi, le prime due leggi, sono praticamente, in un certo senso, quelle meglio dimostrate e più universalmente applicabili. Mi direte perché stai dicendo questo? Sto dicendo questo perché è funzionale a quello che stiamo vedendo. Per esempio, la seconda legge dice che l'energia che esiste all'interno dell'universo, quella utilizzabile e quindi trasformabile in altre forme di energia, va pian piano diminuendo. Quindi se per caso, e questo sappiamo che non avverrà perché Dio interverrà prima nella storia, ma se Dio avesse deciso di far giungere l'universo al suo ultimo stadio, a livello in particolare energetico, l'universo giungerebbe a uno stadio di morte termica, dove nessun processo energetico e quindi anche quelli vitali sarebbero più possibili. Perché allora, ripeto, sto dicendo questo? Perché questo fatto, se è vero e oggi è universalmente accettato, ci dice implicitamente che ci deve essere stata necessariamente una creazione primordiale. Altrimenti, praticamente, l'universo, sin dall'inizio, doveva già essere in uno stato di morte termica. E la prima legge ci dice invece che la energia non può essere né creata né distrutta, ma solo trasformata. E questa penso che la conosciate bene, anche se non siete magari esperti praticamente del settore, ma è importante per noi, perché ancora una volta afferma che l'universo non può essersi creato da solo. Quello che voglio dirvi è che non occorre un esperto per poter capire che l'unica verità accettabile per un uomo onesto, credente o non credente che sia, è quella proclamata da Genesi 1:1. In principio Dio creò i cieli e la terra. E per concludere, voglio dirvi questo. Abbiamo visto praticamente come Dio ci parla attraverso il creato. E la natura interpella, per modo di dire, attraverso la predicazione della sua stessa essenza, ogni essere umano, dal bambino all'uomo più maturo, dal più colto al più ignorante, e lo rende responsabile di conoscere Dio, di dargli gloria e di ringraziarlo. Romani 1:20. Questa testimonianza, infatti, è così evidente ed è così disponibile che, come proprio leggiamo in Romani 1, gli uomini di fronte ad essa sono inescusabili. Se non si curano di credere in Dio, di sottomettersi a Lui, se non lo glorificano, se non lo ringraziano, se praticano l'idolatria, se non si curano soprattutto di conoscerlo. Quindi questa rivelazione di cui stiamo parlando oggi non è sufficiente per salvarli, ma è sufficiente per condannarli e per portarli a una rivelazione più profonda, intima, spirituale di Dio che soltanto la Scrittura può fornire. Ora voglio dirvi questo. Mancare nella comprensione dell'esistenza di un Dio creatore non è un errore innocente e non è neanche un errore che può compiere una persona che magari non si interessa alla scienza. Dice: io non mi interesso di scienza, quindi non mi interessa chi ha creato o chi non ha creato. Assolutamente no, non è un errore innocente. Mancare di questa comprensione ha delle implicazioni a livello morale e individuale per l'individuo e per la società. Non si tratta quindi di un errore, semplicemente mancanza di conoscenza, non ho abbastanza prove, quindi non capisco ancora bene, però nel frattempo continuo a vivere la mia vita come se non ci fosse un creatore. Purtroppo, o per fortuna, nella grazia di Dio, Dio si rivela molto chiaramente, come vedete gli uomini sono inescusabili, ma mancare, ripeto, di cogliere questa verità e questa comprensione porta necessariamente e inevitabilmente alla disintegrazione, all'autodistruzione dell'individuo umano e della società. Questo è il bilancio, per esempio, che potremmo leggere semplicemente leggendo Romani 1 nella scrittura. Ma in un certo senso non è neanche così difficile da comprendere, a prescindere da questa lettura. Perché se affermiamo che non c'è nessun Dio creatore, non c'è neanche nessuno a cui dobbiamo rendere conto. Non c'è neanche nessuno che ha creato l'uomo e in generale tutto ciò che ci circonda, la società, il matrimonio, con uno scopo e con un fine. Per cui chiunque potrebbe alzarsi e dire: io vivo la vita a modo mio e vedo la realtà a modo mio perché così mi sembra più giusto. E il risultato, ripeto, di tutto questo non è innocente, è stoltezza, oscuramento della verità e disintegrazione dell'individuo e della cultura. Volete convincervi di questo? Un libro di storia. Anche attraverso una lettura superficiale della storia possiamo vedere tutto questo. Sappiamo dell'impero romano, ciascuno di noi ne avrà sicuramente sentito parlare, lo strapotere dell'impero romano, la gloria umana dell'impero romano. Che fine ha fatto l'impero romano? Che fine ha fatto la colta Grecia? Alessandro Magno, Alessandro il Grande, così grande nella sua vita, però così povero e disperato alla fine dei suoi giorni. Non c'è nulla da fare. Senza la comprensione di questa verità, il risultato è irrimediabilmente questo. Pertanto, in conclusione, se sei un credente, quello che voglio dirti questa mattina è: ammirare la creazione di Dio ti conduce a un sincero e gioioso ringraziamento a Lui. Tu stai glorificando Dio attraverso la sua creazione, lo stai ringraziando vedendo quanta grazia Egli elargisce a tutti indistintamente, come provvidenzialmente sostiene l'universo e la tua stessa vita. Tieni i tuoi occhi aperti per riconoscere sempre di più della gloria di Dio nella creazione. Io prego che tu stia facendo tutto questo, o che abbia in cuore dopo questa mattina di farlo, perché non farlo significa essere in una condizione di peccato, peccato di cui bisogna chiaramente ravvedersi. E se non sei un credente, ho una parola anche per te questa mattina. La creazione, come hai ascoltato, ti parla in una maniera talmente chiara di Dio che non hai bisogno di evangelisti, non hai bisogno di predicatori per sapere che c'è un Dio al quale tu devi rendere conto. Quindi sei pienamente responsabile se non lo ringrazi, se non lo ricerchi, se non cerchi di conoscere questo Dio che si è rivelato salvificamente attraverso le scritture. Io prego che tu possa tenere in considerazione tutto questo e da oggi avere una visione diversa riguardo alla creazione, riguardo al Dio creatore, e cercare attraverso la sua scrittura di entrare in un rapporto salvifico e pacifico con Lui. Preghiamo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare tanto questa mattina per come così chiaramente attraverso questo salmo manifesti la tua gloria, la tua fedeltà, i tuoi invisibili, Signore, attributi, e attraverso la creazione, Signore, hai lasciato una testimonianza e un'immagine di te palese, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, che è disponibile veramente a tutti e ci parla di un Dio che vuole indirizzare ogni creatura alle scritture, affinché tu possa essere conosciuto per chi realmente sei, questo Dio d'amore che ha donato Gesù Cristo alla croce affinché chiunque creda in Lui possa avere la vita eterna. Ti ringraziamo questa mattina per aver parlato ai nostri cuori. Nel nome di Cristo. Amen. Amen.